Beh, con un certo rammarico sfumiamo Serge Gainsbourg in una incisione del 1963, ma si sono fatte le 12:08 e bussa alla porta il nostro dossier che, ricordo, dedichiamo questa settimana al romanticismo. L'occasione ci è data da questo 2024, anno nel quale ricorrono i 250 anni dalla nascita di Caspar David Friedrich, il grande pittore romantico. Tra l'altro, ricordo, Emanuela Borgazzoli condurrà il Moby Dick sabato, dedicato ancora al romanticismo. In modo particolare l'attenzione sarà rivolta proprio alla pittura di quei decenni. Oggi parliamo di un autore particolare per quello che concerne il romanticismo, sdoppiamento della coscienza, telepatia, follia, magia, occultismo. Allora, nei primi decenni dell'Ottocento questi temi esoterici e inquietanti erano largamente coltivati. 1816 Mary Shelley concepisce il suo Frankenstein, ovvero il moderno Prometeo. John Polidori il suo vampiro nei racconti notturni. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, esponente geniale, forse un po' bizzarro, del romanticismo, si assiste con lui all'angosciosa disgregazione della realtà, no? Allora, il nostro percorso dedicato al romanticismo, tra nazioni, città e autori che ne hanno costituito la grandezza, in questo nostro percorso approdiamo appunto a questa figura singolare di Hoffmann, Ernesto Teodoro Amedeo, scrittore, compositore, pittore, giurista, noto però soprattutto ovviamente per la sua narrativa. E diamo subito il benvenuto, collegato con noi al telefono, a Matteo Galli. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e grazie naturalmente per aver accettato di unirsi a questa lunga riflessione. Lei è ordinario, professore ordinario di letteratura tedesca presso l'Università degli Studi di Firenze, oltre che promotore e curatore della monumentale collana hoffmanniana dell'Orma Editore, di cui finora sono usciti 6 volumi. Allora, dicevamo, uomo di lettere, ma anche, come detto, uomo di musica, pittore, disegnatore, giurista. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, che più spesso troviamo in realtà nella forma abbreviata E.T.A. Hoffmann, fu una personalità affascinante e fuori dall'ordinario. Prima di avvicinarci all'opera letteraria, le chiedo di introdurci questo profilo oggi così sorprendente. Cosa spinse o cosa portò Hoffmann, insomma, a esprimersi in così tanti ambiti?
Ma dunque, si potrebbe partire già dal nome, per esempio, che non è il nome reale, o quantomeno il terzo nome. Amadeus è una sorta di aggiunta che ha voluto, o di cambiamento che ha voluto Hoffmann, perché in origine si chiamava Wilhelm, quindi Ernst Theodor Wilhelm. Wilhelm è stato modificato, se non ricordo male, nel 1804, quindi quando Hoffmann aveva 28 anni. Hoffmann è nato nel 76 a Königsberg, nella città dove è nato e dove ha insegnato per tanti anni Kant, quindi leggermente, ma solo di poco, più giovane rispetto ai fondatori, diciamo, del romanticismo di Jena. Decise appunto di cambiare il terzo nome da Wilhelm in Amadeus, e si capisce bene perché, in omaggio a Mozart, che lui naturalmente adorava. La cosa curiosa di Hoffmann è che in un periodo in cui la gran parte degli scrittori esordivano giovanissimi, a 20 anni, a 21, a 22, esordisce nella letteratura soltanto nel 1809, quindi a 33 anni, che oggi sembra naturalmente un'età giovanile, ma insomma per l'epoca era molto tardi, ripeto, anche comparativamente con gli altri scrittori, scrivendo una novella musicale intitolata Il Cavaliere Gluck, ma appunto uscendo anonimo, perché lui in realtà voleva sfondare come musicista. Il suo sogno era diventare musicista, e, come dire, ed è veramente paradossale e anche divertente. In realtà noi lo conosciamo prevalentemente come scrittore. È vero che, insomma, almeno per un certo periodo batté questa strada, ci riuscì anche. Nel 1816 riuscì a esordire al teatro più importante di Berlino con un'opera intitolata Undine, ecco, e solo dopo di allora, dopo il 1816, decise di pubblicare le sue opere con il suo vero nome, perché insomma, diciamo, il suo sogno lo aveva coronato, quello di risultare famoso come musicista. Solo dopo di allora pubblicò i suoi scritti letterari, che sono poi la ragione principale per la quale oggi siamo qui a parlare di Hoffmann, perché il musicista Hoffmann è interessante, ha dei tratti anche di originalità, ma insomma, diciamo, si può fare a meno di conoscerlo. Invece lo scrittore è uno dei grandissimi della letteratura
Senta,
tedesca e della letteratura europea.
quando pensiamo a Hoffmann, no? Pensiamo ad un autore che con la sua narrativa, poco fa citavamo L'uomo di sabbia, Der Sandman, cerca di catturare il lettore puntando alla sua parte più delicata, vale a dire la percezione di sé, e si introduce quella categoria psicoanalitica che è la categoria del perturbante, l'unheimlich. In quale misura questo meccanismo narrativo di legame con il lettore è figlio o frutto anche del movimento più ampio di quegli anni, di quei decenni, che era il romanticismo? Come possiamo collegarlo, a suo giudizio?
Ma Hoffmann è sicuramente fra gli autori del romanticismo quello che più è andato a fondo nello scavare gli elementi più notturni, per l'appunto. Non a caso una delle sue raccolte più importanti si intitola Nachtstück, cioè racconti notturni. Gli elementi notturni vuol dire gli elementi più inconsci. Non a caso nel 1919, circa un centinaio d'anni dopo la pubblicazione dei Notturni, per spiegare il concetto di perturbante in tedesco Das Unheimliche, Freud ricorse, per l'appunto, usò come base il racconto di Hoffmann. È appunto l'indagine profonda, approfondita, forse così approfondita a quell'altezza temporale, non l'aveva compiuta nessuno, sui meccanismi profondi dell'inconscio, sui meccanismi profondi sulla scissione, sulle pulsioni controverse da cui ciascun individuo è abitato, sulle rimozioni, per esempio, sulla incapacità di gestire le pulsioni più profonde dell'inconscio, e quindi la tentazione di rimuoverle perché non si è in grado di affrontarle, di gestirle, di superarle. Questo era un fenomeno, ed è questa la grandezza di Hoffmann, che lui riesce a rivestire, che riesce a elaborare e a illustrare attraverso anche delle narrazioni profondamente avvincenti. Degli autori del romanticismo tedesco, forse quello che più ha saputo coniugare una profondità psicologica, filosofica, con una, diciamo così, capacità di parlare anche al lettore medio, di raccontare storie avvincenti anche al lettore medio, quello che tecnicamente si potrebbe definire una sorta di doppia codificazione, cioè parla al lettore di media cultura e parla anche al lettore più formato dal punto di vista psicologico, dal punto di vista filosofico.
Vogliamo soffermarci, siamo quasi in conclusione, però più concretamente proprio sulla scrittura di Hoffmann e al progetto editoriale che lei, ricordo, sta curando per l'Orma Editore, la collana hoffmanniana, che si propone appunto di pubblicare in italiano l'opera letteraria dello scrittore tedesco. Siamo arrivati al sesto volume. Tra l'altro, dobbiamo aspettarne altri. Cosa prevede il progetto?
Dunque, il progetto è pensato in 10 volumi, procede lentamente perché ripartiamo ogni volta con nuove traduzioni, con nuove curatele. Il progetto si basa proprio sulla traduzione nuova, quindi non la revisione di traduzioni già esistenti, ma traduzione nuova di testi, di tutti i testi di Hoffmann, o di quasi tutti i testi di Hoffmann. I volumi previsti appunto sono 10, sono in arrivo I prossimi volumi saranno nel 2025 e nel 2026. Sono uno, il volume dei testi musicali di Hoffman, le recensioni musicali. Hoffman è stato, fra le tante cose geniali che è stato anche uno straordinario autore di recensioni musicali. È stato il primo che ha scoperto la grandezza, per esempio, del Beethoven sinfonico, soprattutto della quinta sinfonia di Beethoven. E poi ci sarà la raccolta, che poi è la prima pubblicata da Hoffman, i pezzi fantastici alla maniera di Callot, che uscirà appunto nel 2026.
Tornando alla scrittura, no? Questa attività letteraria di Hoffman, in questa attività letteraria Hoffman denota una diversità e, lo abbiamo detto, no? Una curiosità davvero fuori dal comune, oltre che, va detto, un talento, lei ce l'ha sottolineato, a tratti impressionanti. Se dovesse in poche parole descriverne alcune peculiarità e magari aiutare anche chi è all'ascolto questa mattina a indicare i racconti o le opere più significative, attraverso le quali avvicinarsi a Hoffman, cosa ci direbbe?
Sicuramente il testo che lei ha menzionato, ovvero L'uomo della sabbia, Der Sandmann, è uno dei più importanti proprio per questa capacità di approfondire gli abissi dell'inconscio, ma farlo attraverso un racconto assolutamente avvincente, assolutamente entusiasmante dalla prospettiva anche, come ho detto già prima, di un lettore non particolarmente formato. Ma un'altra delle grandezze di Hoffman è naturalmente nelle fiabe. Ha scritto delle fiabe di importanza assolutamente notevolissima. Pensi al Vaso d'Oro, pensi allo Schiaccianoci, che poi diventerà un famoso balletto musicato da Tchaikovsky. La principessa Brambilla, insomma, la grandezza di Hoffman la troviamo sia nelle novelle, in quelle che insomma oggi si chiamerebbero novelle, sia nelle fiabe, ma anche nei romanzi. Anche qui si vede la grandezza di Hoffman nel fatto che, da un lato, scrive un romanzo per certi aspetti postmoderno, è quel romanzo che brevemente si intitola Il gatto Moore, e poi scrive invece un romanzo gotico, anche questo celeberrimo, che si intitola L'Elisir del Diavolo. Quindi questo per far capire la grandezza, ma anche nel senso della variabilità dei generi nei quali Hoffman si è prodotto.
In chiusura, proprio questa varietà, no, a cui lei accenna, e la capacità di esplorare e innovare danno anche una dimensione pioneristica a Hoffman. Che tipo di influenza in chiusura, che tipo di influenza ha avuto nell'Ottocento e oltre il suo lavoro letterario?
Non c'è dubbio che abbia avuto una grandissima influenza, però paradossalmente più fuori dalla Germania che in Germania. In Germania è stato abbastanza tenuto in disparte, considerato appunto un autore per certi aspetti triviale, soprattutto l'autore degli Elisir del Diavolo e anche l'autore dell'Uomo della Sabbia. Invece fuori dalla Germania è stato un pioniere di tutta la letteratura, diciamo così, del fantastico. Pensiamo alla letteratura russa, autori come Gogol o Dostoevsky, alla letteratura francese come Nerval, Gautier, Baudelaire, e naturalmente Edgar Allan Poe, che lo considerava uno dei suoi punti di riferimento.
Allora, abbiamo parlato di Ernst Theodor Amadeus, nome omaggio a una sua grande passione, Hoffmann, con Matteo Galli, che ringraziamo davvero tantissimo, ordinario di letteratura tedesca, Università degli Studi di Firenze, oltre che, lo ricordiamo, promotore e curatore della collana Hoffmanniana De Lorma. Editore, professore, grazie molte per essere stato con noi questa mattina. A
Grazie a voi.
risentirci.